Donne e madri. Non è già la donna senza figli che si è resa padrona dell'uomo, ma la madre che ha obbedito alla sua legge quando l'uomo l'ha violata. La donna che è divenuta sterile artificiosamente e che seduce l'uomo con la bellezza delle sue spalle e della sua capigliatura non è quella che domina l'uomo, è la donna pervertita dall'uomo, la donna che si è abbassata fino a lui, fino all'uomo pervertito che, come lui, perde il senso ragionevole della vita. Se per l'uomo e per la donna senza figli possono esistere dubbi sulla via che conduce all'adempimento della volontà divina, questa via, per la donna madre, è nettamente tracciata e se docilmente nella semplicità della sua anima essa l'ha seguita, essa, collocata alla maggiore altezza del bene che si è dato all'uomo raggiungere, diviene la stella conduttrice per tutti coloro che vanno verso il bene. Solo la madre può dire tranquillamente prima di morire a colui che l'ha invitata in questo mondo, a colui che essa ha servito con la maternità e con l'educazione dei figli, che essa amò più di se stessa. Soltanto essa può dire tranquillamente, dopo averlo servito durante il tempo prescritto: adesso lascia andare la tua schiava. Verrà un giorno in cui gli uomini si domanderanno come abbia potuto esistere un'epoca in cui era permesso che le donne turbassero la pace e l'equilibrio della società, sovraccitando i sensi con le arti della sensualità. È come se in pubblico passeggio si permettessero dei trabocchetti fra i piedi per far cadere. Anzi, questi non sarebbero ancora così dannosi. Su 100 uomini non ve n'è uno che non abbia usato della donna prima del matrimonio, e su 50 non ve n'è uno che non sia disposto a tradire la donna che sposa. La massima parte riguarda questa cerimonia delle nozze come una condizione per possedere quella data donna, e tutto ciò non costituisce che una mascherata obbrobriosa. Si vende una vergine a un dissoluto, mascherando questo mercato con le apparenze più leggiadre. Tutti quanti, uomini e donne, siamo inebriati per educazione dell'illusione dell'amore. In teoria si ritiene l'amore un sentimento elevato, in pratica è una passione ignobile e degradante, di cui è ingrato parlare e scrivere. E non per nulla la natura l'ha fatto così. L'emancipazione della donna non si deve realizzare nelle scuole pubbliche, né in Parlamento, ma nella stanza da letto. Dobbiamo combattere non la prostituzione delle case di tolleranza, ma quella delle famiglie private. Si direbbe che gli animali sappiano che la discendenza continua alla loro specie e seguano una data legge. Non c'è che l'uomo che le ignora o non vuole riconoscerla. Egli non cerca che la maggior voluttà possibile. Il re della natura, l'uomo. Gli animali si accoppiano a stagioni determinate, l'uomo sempre, ed eleva ciò ad un ideale. In nome di questo amore, cioè di questa libidine, egli ammazza la metà del genere umano. Della donna, che dovrebbe essere il suo aiuto nell'indirizzo umano verso la libertà, egli se ne fa, per i suoi piaceri, non un aiuto, ma un nemico. Cos'è che inceppa il progresso dell'umanità? La donna. L'amore esclusivo per una donna, come lo cantano i poeti, è eccellente in se stesso, ma poiché non è basato sull'amore dell'uomo per i suoi simili, non merita il nome d'amore. È il desiderio animale che si trasforma spesso in odio. La miglior prova di questa verità è che quel che noi chiamiamo ordinariamente l'amore, Eros, diventa della bestialità quando non riposa più sulle grandi basi dell'affetto fraterno. Se non ci fosse nell'uomo che l'amore per se stesso e per i suoi figli, non ci sarebbe la centesima parte del male fra gli uomini. Le 99 parti del male fra gli uomini provengono da quel falso sentimento che si chiamano l'amore, esaltandolo, e che non somiglia più all'amore di quel che la vita dell'animale non somiglia alla vita dell'uomo. La donna, dimenticando la legge naturale, ha creduto che la sua forza fosse nella bellezza. Ma i figli erano un ostacolo, ed ecco che, con l'aiuto della scienza, i procedimenti d'aborto si verificano a decine nelle classi ricche. Il male si è propagato molto e tutti i giorni va aumentando. Ben presto raggiungerà tutte le donne delle classi elevate. Allora esse saranno a livello degli uomini e come essi perderanno il senso ragionevole della vita. Non sono quelle donne che si occupano unicamente della loro statura, della loro toilette, di civetteria amorosa e che contro la loro volontà, per mancanza d'attenzione, con disperazione, mettono al mondo dei figli che si abbandonano alle nutrici. Non sono quelle che seguono i diversi corsi scolastici, parlano di centri psicomotori e di differenziazione e cercano anch'esse di affrancarsi dalla maternità per non turbare la loro follia che si chiamano il loro sviluppo intellettuale. Ma sono le donne madri che, potendo affrancarsi dalla maternità senza esitare, con deliberato proposito, si sottomettono a questa legge eterna, immutabile, sapendo che qui è tutta la missione della loro vita. Sono queste donne madri che tengono nelle loro mani la salvezza degli uomini, la guarigione delle loro opprimenti miserie. L'esistenza delle donne perdute consiste nel violare continuamente le leggi divine e umane. A questa esistenza sono attualmente condannate centinaia di migliaia di donne, non soltanto con l'autorizzazione del potere legale, ma sotto la sua protezione effettiva. Vita di degradazione mostruosa che ha per conseguenza, 9 volte su 10, la decrepitezza e la morte anticipata dopo orribili sofferenze.